Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Colloquio telefonico a sorpresa tra Donald Trump e Vladimir Putin. Il presidente americano ne ha parlato solo a fine confronto con un post su Truth, in cui ha specificato che la pace non sarà immediata e che la Russia risponderà ai recenti pesanti attacchi sferrati dall'Ucraina. Il Cremlino ha parlato anche con il Vaticano, esprimendo a Papa Leone XIV apprezzamento per la sua volontà di aiutare a risolvere la guerra in Est Europa. Il decreto sicurezza e legge. Il Senato ha dato il suo ok definitivo tra le proteste delle opposizioni, che si sono sedute per terra al centro dell'aula con le mani alzate. Un gesto che ha voluto dimostrare come d'ora in avanti simili manifestazioni di dissenso verranno represse. Intanto nel carcere di Genova è scoppiata una protesta che ha coinvolto 200 detenuti, mentre a Viterbo parte della facoltà di agraria è andata distrutta per un incendio divampato dal tetto, dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo mercoledì 4 giugno 2025. Donald Trump ha annunciato nel tardo pomeriggio di aver parlato al telefono con Vladimir Putin e che non ci sarà dunque una pace immediata in Ucraina. Il presidente americano lo ha scritto sul suo social Truth. Secondo il suo resoconto, la telefonata sarebbe durata poco più di un'ora e Putin avrebbe anticipato una risposta al grosso attacco ucraino dei giorni scorsi sulle basi aeree russe. Il capo del Cremlino, sempre stando a quanto dice Trump, avrebbe anche proposto il suo supporto nel negoziato sul nucleare iraniano. Attraverso il proprio consigliere presidenziale, Putin ha definito positivo e costruttivo il colloquio con l'omologo americano, sottolineando che la Casa Bianca ha assicurato di essere all'oscuro degli ultimi pesanti attacchi sferrati dall'Ucraina in territorio russo. Le parole di Trump sembrano intanto confermare quello che ormai è chiaro da tempo, e cioè che non ci siano, per volontà di Mosca, le condizioni per un accordo e per un cessate il fuoco. Abbiamo allora chiesto un parere sulle tempistiche, sulle motivazioni e sugli scopi di questa telefonata non programmata a Mara Morini, docente di scienze politiche e internazionali all'Università di Genova.
Credo che ci sia certamente un legame, perché la gravità di quanto è accaduto, ovviamente un successo tattico ucraino, ma una gravità anche di danno ulteriore d'immagine di una falla dell'intelligence russa, come molti analisti insomma abbiamo affermato nei giorni scorsi, prevede una risposta di Vladimir Putin. Quindi è plausibile che Donald Trump lo abbia chiamato, credo anche per dare un feedback, diciamo così, a Putin sul fatto del coinvolgimento o meno dell'amministrazione presidenziale americana, soprattutto in questa operazione ucraina. Credo che questa sia stata la prima, forse, questione messa in atto, e la seconda cercare di capire, come poi d'altronde anche è emerso dal post di Trump, se ci sarà una reazione russa e questo quanto poi possa incidere ovviamente dal punto di vista diplomatico su eventuali futuri incontri delle delegazioni ucraina-russa. Questo è importante per quelli che sono i tentativi di Donald Trump di presentarsi come un intermediario nella risoluzione di questo conflitto affidabile, e dimostra insomma come questi due capi di governo cerchino, attraverso il confronto e il dialogo, di confrontarsi per capire un'eventuale evoluzione o involuzione di questo conflitto. Quindi diciamo che da questo punto di vista esercitano quella che è la prassi politica, cioè il dialogo, il confronto, la negoziazione, che è una cosa ben diversa poi da ottenere risultati efficaci e concreti.
Oggi Vladimir Putin però non si è confrontato solo con Trump, ha avuto infatti anche un colloquio con Papa Leone XIV, esprimendo apprezzamento per la sua disponibilità ad aiutare a risolvere il conflitto con Kiev e confermando l'interesse russo a raggiungere la pace attraverso mezzi politici e diplomatici. Il leader di Mosca ha sottolineato che per una risoluzione definitiva, equa e globale della crisi è necessario eliminarne le cause profonde. Dal canto suo, Papa Leone XIV ha fatto un appello affinché la Russia faccia un gesto che favorisca la pace e ha sottolineato l'importanza del dialogo per la realizzazione di contatti positivi tra le parti a cercare soluzioni al conflitto. L'altra guerra è quella ovviamente in Medio Oriente. A Gaza, solo nelle ultime 24 ore, ci sono stati altri 100 morti. A dirlo sono le autorità locali. Oggi i centri per la distribuzione degli aiuti, dove nei giorni scorsi l'esercito israeliano ha ucciso decine di persone, sono rimasti chiusi. Emanuele Valenti.
È difficile trovare ancora le parole per descrivere quello che sta succedendo a Gaza. Oggi la trovate la presidente del Comitato Internazionale della Croce Rossa, Mirjana Spoljaric. È il fallimento dell'umanità. È stato ampiamente superato ogni standard morale e legale. Il problema non è solo per Gaza, ma anche per il futuro del diritto internazionale umanitario. Queste le sue parole. Anche la fondazione che gestisce il nuovo controverso sistema per la distribuzione degli aiuti ha ammesso che le cose non vadano assolutamente bene, altrimenti non si sarebbe fermata. I responsabili continuano a dire che nei punti di distribuzione non ci siano state violenze, ma se l'esercito israeliano spara a un chilometro di distanza, come è successo ieri, cambia poco, il sistema non funziona. Alcune delle vittime di queste ultime ore sono morte in una scuola diventata rifugio per gli sfollati a Khan Yunis, nel sud della striscia. Le organizzazioni umanitarie che hanno operatori sul campo, le abbiamo sentite più volte, raccontano che ormai i civili fanno solo una cosa, cercare qualcosa per sopravvivere. La notte scorsa, nel sud della striscia, centinaia di persone avrebbero preso d'assalto un convoglio umanitario. Scene di disperazione diventate normalità.
Dalle 6 di questa mattina i dazi imposti da Donald Trump su acciaio e alluminio sono entrati in vigore. La Gran Bretagna è stata graziata, mentre le nuove tariffe colpiscono l'Unione Europea. Da Bruxelles è stato espresso rammarico per le trattative con gli Stati Uniti continuano, quantomeno fino al prossimo luglio. Ce ne parla Federico Baccini.
Bruxelles e Washington trattano, ma il clima generale rimane molto teso nonostante le dichiarazioni pubbliche, perché sui negoziati in corso per arrivare a un accordo complessivo sui dazi, da oggi grava la decisione dell'amministrazione Trump di raddoppiare dal 25 al 50% i dazi su acciaio e alluminio anche europei. Al rappresentante per il commercio statunitense Greer ho detto che ci rammarichiamo fortemente di questa decisione, ha spiegato il vicepresidente della Commissione Europea per il Commercio, Šefčovič, dopo l'incontro di oggi a Parigi. Questo strappo non aiuta i negoziati in corso, considerato soprattutto che stiamo facendo progressi. A Bruxelles c'è anche una certa sorpresa, così l'ha definita Šefčovič, per l'escalation nel settore dell'acciaio, dell'alluminio e dei derivati, dal momento in cui l'Europa non rappresenta un problema reale per Washington con le sue 4 milioni di tonnellate di esportazioni di acciaio altamente specializzato. Il vicepresidente della Commissione si dice ancora ottimista sui progressi e fiducioso sul fatto che stiamo avanzando nella giusta direzione e con il giusto ritmo. Ma i segnali dall'altra parte dell'oceano sembrano tutt'altro che rosei. Manca poco più di un mese alla scadenza del 9 luglio per trovare un'intesa. Se i negoziati falliranno, la lista europea di controdazi congelati e altri potenziali da aggiungere entrerà in vigore entro il 14 luglio. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Veniamo adesso all'Italia, perché il decreto sicurezza è legge. Con una forzatura inedita, la maggioranza prima lo ha trasformato in un decreto, appunto, poi lo ha approvato a colpi di fiducia, tagliando così i tempi previsti per emendamenti e dibattito parlamentare. Giorgia Meloni esulta per un provvedimento di stampo autoritario che comprime il diritto al dissenso, inventa nuovi reati e inasprisce le pene. L'approvazione definitiva oggi al Senato è avvenuta tra le proteste dell'opposizione, come ci racconta da Roma la corrispondente Anna Bredice.
Sedersi per terra nell'aula del Senato e alzare le mani perché quello che stava avvenendo all'approvazione del decreto sicurezza era una resa alla libertà di esprimere il proprio dissenso. Le opposizioni questa mattina hanno manifestato la loro protesta e lo hanno fatto in questo modo. Poco altro restava, visto che il passaggio a Palazzo Madama di questo decreto è durato solo il tempo del voto di fiducia, imposto dal governo e messo in pratica immediatamente dalla maggioranza. Il decreto è già in vigore da quasi 2 mesi e ora legge. La protesta di questa mattina dei senatori è una delle azioni che, se compiute in strada, determineranno il carcere. Aumenti di pene che rispetto ad altri reati diventano sproporzionati, si punisce il dissenso, come le proteste e i blocchi stradali, gli scioperi e le proteste nelle carceri, si puniscono le occupazioni abusive senza vedere e risolvere il problema che le genera, la mancanza di edilizia pubblica, ben 14 reati nuovi e decine di aggravanti. Una svolta autoritaria, ha commentato il capogruppo del PD Francesco Boccia, voluta da Salvini, ma che va benissimo anche a Meloni, perché alimenta la propaganda di un governo che dice di voler risolvere i problemi ma aumenta solo la repressione. Il poco tempo che il Parlamento ha avuto a disposizione per il dibattito ha dimostrato però il livello di aggressione che la maggioranza riversa nei confronti delle categorie colpite dal decreto. Le donne con i bambini in carcere, ad esempio, per Berrino sono donne che fanno figli per rubare e non hanno diritto di fare figli, oppure Balboni, sempre di Fratelli d'Italia, che ha accusato l'opposizione di difendere la criminalità organizzata si è rischiata la rissa, evitata solo per la presenza di alcuni senatori spagnoli in tribuna, sorpresi o forse stupiti. Linea allo studio.
E come anticipavamo, i senatori delle opposizioni si sono seduti per terra nell'aula del Senato con le mani alzate, a mostrare quello che d'ora in poi i manifestanti in piazza non potranno fare se non a costo di rischiare pesanti condanne. Sentiamo allora in ordine Giuseppe Di Cristoforo di Alleanza Verdi e Sinistra e poi Alessandra Maiorino del Movimento 5 Stelle.
Se una cosa come questa che è accaduta in aula pochi minuti fa, invece di farla dei senatori in un'aula parlamentare, la fanno dei lavoratori per strada, perché magari cercano di accendere i riflettori sulla loro condizione e magari su un licenziamento illegittimo, e quindi stanno facendo un blocco stradale come è capitato tante volte nella storia del movimento operaio di questo paese, da adesso non si può più fare, perché un comportamento come questo viene sanzionato con anni di galera. Questa è una trasformazione radicale dello Stato di diritto, è davvero il tentativo di far somigliare questo paese a uno Stato di polizia, ma si illudono se pensano che ci fermeremo e si illudono se pensano che riusciranno a silenziare l'opposizione.
Noi abbiamo provato a dimostrare plasticamente con i nostri corpi come questa maggioranza sta passando sopra ai diritti e alle libertà dei cittadini e sta passando sopra alle istituzioni. Questo Senato è stato umiliato, è stato schiacciato, c'è una volontà politica di schiacciare il Parlamento, di schiacciare la democrazia. Sono andati in aula senza relatore, sono andati in aula apponendo la fiducia, anche se avrebbero potuto farne a meno. Quindi la nostra manifestazione è stata per dare davvero rendere plasticamente visibile quello che sta succedendo nel Paese, ossia lo schiacciamento totale, l'indifferenza verso le libertà costituzionalmente garantite.
E apriamo adesso la pagina di cronaca. Oggi a Genova, nel carcere di Marassi, c'è stata una protesta che ha coinvolto circa 200 detenuti. In tarda mattinata alcuni di loro sono riusciti a uscire dalle loro celle e ne hanno aperto altre. In massa hanno raggiunto un'ala del penitenziario danneggiando diversi locali. Poi sono saliti sui tetti del penitenziario denunciando sevizie su un detenuto che sarebbero avvenute ieri a opera di altri carcerati. Secondo la polizia penitenziaria non ci sono state né evasioni né atti ostili contro gli agenti, ma il tentativo di un violento regolamento di conti tra detenuti. Per sedare la protesta sono intervenuti circa 100 agenti provenienti anche da altre carceri liguri e dopo una lunga mediazione i detenuti sono rientrati nelle proprie celle. I nostri appelli sul sovraffollamento, la mancanza di agenti e personale vengono costantemente ignorati, ha dichiarato Gennaro De Fazio, segretario generale della polizia penitenziaria. Nel Lazio invece un vasto incendio è divampato questa mattina nella facoltà di agraria dell'Università della Tuscia, in provincia di Viterbo. A prendere fuoco il tetto dell'edificio dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Una parte della copertura del secondo piano del padiglione è crollata. Non ci sono stati feriti, ma sono stati evacuati i padiglioni, il vicino tribunale e anche le abitazioni limitrofe in un raggio di 500 metri. Nelle scorse ore i vigili del fuoco hanno detto che le fiamme sono sotto controllo, non si conoscono ancora le cause del rogo. Infatti la Procura di Viterbo ha aperto un'inchiesta, ma per la comunità scientifica, ricercatori e docenti, si tratta di un danno incalcolabile che manda in fumo anni di lavoro, come ci spiega Roberto Petretti, presidente dell'Ordine degli Agronomi della provincia di Viterbo.
Sicuramente oggi è successo una catastrofe per la città, ma per il mondo scientifico, perché si è perso, mi auguro che possa essere recuperata parte del lavoro, ma insomma ho sentito degli amici docenti che sono devastati perché hanno perso anni di lavoro e di ricerche scientifiche, in quanto in quella struttura erano presenti gran parte degli uffici e dei laboratori del dipartimento. Cioè è un danno che coinvolge tutta la comunità scientifica, professionale, e veramente siamo colpiti da quello che è accaduto, perché in poco tempo è stato distrutto insomma il lavoro di anni.
Prima di salutarvi uno sguardo al tennis del Roland Garros a Parigi. Yannick Sinner vince con un netto 3-0 contro il kazako Bublik e accede così alle semifinali, dove venerdì si ritroverà davanti al vincente del match tra Alexander Zverev e Novak Djokovic. Sempre venerdì in campo anche Lorenzo Musetti, che sfiderà il numero 2 al mondo, Carlos Alcaraz, e poi ancora la coppia formata da Jasmine Paolini e Sara Errani. Le due azzurre cercheranno il pass per la finale del doppio femminile contro il duo Andreeva Schneider. Domani invece è fissata l'ultima partita del doppio misto. Andrea Vavassori e Sara Errani proveranno ad aggiudicarsi il trofeo sfidando la coppia King Townsend. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Anastasia.